Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca.
Una storia tutto sommato evanescente, difficile da sintetizzare, quella che Paul Auster ha scritto per il cinema, Smoke, e che abbiamo scelto di presentarvi nell'adattamento radiofonico che seguirà tra breve. Spesso proprio le storie che partono da spunti quotidiani e apparentemente banali risultano le più riuscite, perché di più mettono alla prova l'abilità del narratore. Qui il narratore di cosa narra? Di tutto e di niente, di qualcosa di impalpabile come gli incontri umani, incontri casuali, che però possono salvare una vita, offrire un momento di consolazione, riscattare il grigiore di un'esistenza. Qui il narratore narra appunto di attimi. Il furto innocente di una macchina fotografica può tramutarsi allora in una sfida a fermare l'attimo, a dominare il tempo e la sua fuggevolezza, ad immergersi nella solidarietà per gli altri e per le loro oscure tragedie. Tutto ciò che appunto della vita spesso non è raccontabile. Dalla preghiera di Giovanni Paolo II nel corso della sua visita al santuario di Santa Margherita di Cortona, 23 maggio 1993.
Signore Gesù, morto in croce per noi, nell'immolarti sul Calvario per l'intera umanità, tu ci hai rivelato le sorgenti della vita immortale. Accorgerci umile disponibilità a riparare il male compiuto mediante il concreto e generoso servizio ai poveri, agli ammalati, a quanti sono emarginati e senza speranza. Dona a ciascuno la gioia della fedeltà perseverante sulla strada della propria chiamata, in piena sintonia con la Chiesa. Ai giovani, soprattutto, mostra lo splendido disegno d'amore che intendi realizzare per loro e con loro alle soglie ormai del nuovo millennio. Rendici operatori della tua pace, tessitori tenaci di quotidiani rapporti di fraterna solidarietà, artefici di riconciliazione, testimoni ed apostoli della civiltà dell'amore.
Teatro per sole voci.
Smoke, adattamento radiofonico dal testo di Paul Auster. Personaggi ed interpreti: Oggie, Erasmo Lopresto, Paul Benjamin, Lorenzo Simoni, Rashid, Gino Manfredi, cameriera Carolina Zaccarini.
They ask me how I knew my true love was true.
Paul esce dalla tabaccheria con una scatola di sigari Schimmelpenninck in mano. Si ferma, prende un sigaro e l'accende. Poi continua a camminare, chiaramente distratto. Si ferma un attimo ad un angolo, poi fa per attraversare la strada senza badare al traffico. Un grosso camion sta correndo a tutta birra verso l'incrocio. All'ultimo momento una mano nera si protende, afferra Paul per il braccio e lo tira sul marciapiede. Senza quella mossa tempestiva il camion l'avrebbe certamente investito. Il salvatore di Paul è Rashid Cole, un ragazzo nero di 16 anni, piuttosto alto e robusto per la sua età. Sulla spalla sinistra ha uno zainetto di nylon.
Ehi, attento, così si fa ammazzare!
Non posso crederci. Vado in giro con la testa nelle nuvole.
Niente paura, ormai è andata. Beh, devo andare.
No, aspetta. Non puoi andartene così. Mi hai salvato la vita.
Ma ero lì per caso, nel posto giusto al momento giusto.
Ti devo qualcosa?
No, no, non è il caso.
E invece sì, è una legge dell'universo. Se ti lascio andare, la Luna uscirà dall'orbita. E per 100 anni la città sarà devastata dalla pestilenza.
Beh, se la mette così...
Permettimi di fare qualcosa per riequilibrare la bilancia.
No, non c'è bisogno.
Su, lascia almeno che ti offra un caffè.
Non bevo caffè. Ma se proprio insiste, una limonata l'accetto.
Vada per la limonata. E dammi del tu, mi chiamo Paul.
E io Rashid. Rashid Cole.
Paul e Rashid sono seduti ad un tavolo. Il ristorante è quasi vuoto. Rashid sta finendo la seconda limonata.
Sei sicuro di non voler mangiare qualcosa? Ti aiuterebbe ad assorbire un po' di liquido, altrimenti quando ti alzerai sentirai l'acqua sciabordare nella pancia.
Sto bene così. No, ho già mangiato.
Mangi molto presto. Sono le 11.
Mi riferivo alla colazione.
Sì, certo. E scommetto che ieri sera ti sei fatto una ragosta con 2 bottiglie di champagne.
Solo una. Sono per la moderazione, io.
Senti, ragazzo, con me non devi fare complimenti, davvero. Se vuoi un hamburger o qualcosa del genere, ordinalo.
D'accordo. Ne prendo uno per non essere scortese.
Abbiamo finito con gli aperitivi. Questo giovanotto vorrebbe un hamburger.
Come lo vuole?
Non troppo cotto, grazie.
Patatine fritte?
Sì, grazie.
Lattuga e pomodoro?
Sì, grazie.
Ne vuole un'altra?
Sì, gliene porti un'altra. E già che ci siamo, mi porti un caffè.
Caldo o freddo?
È il vero caffè freddo o è un caffè caldo con i cubetti di ghiaccio dentro?
Bello mio, qua è tutto vero. Come il colore dei miei capelli.
Prendo il caffè freddo. Si vive una volta sola, no?
Se si è fortunati. E poi dipende da che cosa si intende per vivere.
Non per ficcare il naso nei fatti tuoi, ma vedendoti con quello zaino in spalla mi è venuta voglia di sapere se tutto quello che possiedi è lì dentro. Ti sei messo nei guai o roba del genere?
Soprattutto roba del genere.
Se non vuoi non sei tenuto a parlare. Però forse posso aiutarti.
Ma non sai nemmeno chi sono.
Verissimo, però ti devo qualcosa. E non so se un hamburger sia un compenso sufficiente. Cos'hai, problemi di famiglia? Problemi di soldi?
Oh no, mamma e papi sono ricchi, hanno i dindini.
E dove abitano mamma e papi?
74esima est.
A Manhattan?
E dove se no?
E allora che ci fai a Park Slope? Non è un po' lontano da casa?
Qui viene il roba del genere.
E cioè?
Insomma, sono scappato di casa. Ma i genitori o i soldi non c'entrano niente. Ho visto qualcosa che non dovevo vedere ed è meglio che giri alla larga per qualche tempo.
Non puoi essere un po' più preciso? E nel frattempo dove abiti?
Qua e là, in giro.
Magari in una di quelle stupende camerette ammobiliate, colazione compresa.
Sì, esatto.
Salvo che non ci sono i mobili e nemmeno la colazione, vero?
Il mondo materiale è un'illusione. Non importa cosa c'è o cosa non c'è. È tutto nella mia testa.
Ma il tuo corpo è nel mondo, no? Se qualcuno ti offre un riparo, non sei obbligato a rifiutarlo, ti pare?
Beh, la gente non fa queste cose. Non a New York.
Io non sono la gente. Rendo l'idea?
Grazie. Mi arrangerò da solo.
Come vuoi. Ma se cambi idea, questo è il mio indirizzo.
Un hamburger non troppo cotto con pomodoro e lattuga, una porzione di patatine fritte, una limonata e una dose di verità.
È sera. Siamo davanti alla tabaccheria The Brooklyn Cigar Company. Oggy esce, chiude la porta a chiave e comincia a tirar giù la serranda della vetrina. Paul corre in strada verso Oggy.
È già chiuso?
Hai finito gli Schimmelpenning?
Faccio ancora tempo a comprarli prima che tu chiuda.
Certamente, non sto mica correndo a teatro, sai.
Oggi solleva la serranda ed entra in negozio con Paul.
Sembra che qualcuno abbia dimenticato una macchina fotografica.
Sì, io.
È tua?
Sì, è un aggeggio che ho da un sacco di tempo.
Non sapevo che facessi fotografie.
Oh, penso che si possa chiamare un hobby. Non mi prende più di 5 minuti, ma lo pratico ogni giorno. Con la pioggia o col sole, con la neve o col vento. Un po' come i postini. Qualche volta ho l'impressione che l'hobby sia il mio vero lavoro e che il lavoro serva solo a pagarmi l'hobby.
Quindi non sei soltanto uno che passa i giorni qui dentro a dare il resto?
Ah, questo è ciò che vede la gente, ma non è necessariamente ciò che io sono.
Come hai cominciato?
A far fotografie? È una lunga storia. Ci vorrebbero almeno 2 o 3 bicchieri per raccontarla.
Guarda un po', un fotografo.
Ah, non esageriamo, faccio fotografia. Inquadro qualcosa nel mirino e schiaccio il pulsante. Non è il caso di menarla tanto con tutte quelle stupidaggini sull'arte.
Un giorno vorrei vedere le tue foto.
Perché no? Dato che ho letto i tuoi libri, non vedo perché non dovrei mostrarti le mie foto. Sarebbe un onore.
Appartamento di Oggi. Oggi e Paul sono seduti al tavolo da cucina. A parte qualche contenitore aperto di cibo cinese, il piano è quasi interamente occupato da grandi album di fotografie con la copertina nera. E sulla costola di ciascuno c'è l'annata, dal 1977 al 1990. L'album del 1987 è aperto sulle ginocchia di Paul. Nella pagina dell'album 6 foto in bianco e nero dello stesso posto, l'angolo fra la terza strada e la 7ª Avenue alle 8 del mattino. Nell'angolo in alto a destra di ogni foto una piccola etichetta bianca con la data. Paul volta pagina e vediamo 6 foto analoghe a quelle di prima. Paul volta pagina di nuovo, stessa cosa. Un'altra pagina, stessa cosa.
Sono tutte uguali.
Esatto. Più di 4.000 foto dello stesso posto. L'angolo fra la terza strada e la 7ª Avenue alle 8 in punto del mattino. 4.000 giorni, uno dopo l'altro, fotografato con ogni sorta di tempo. Ecco perché non posso mai prendermi una vacanza. Devo essere là ogni mattina nello stesso posto, allo stesso momento.
Non ho mai visto niente del genere.
È una mia idea, si potrebbe chiamare il lavoro di una vita.
Incredibile. Ma non sono certo di averne colto il senso. Voglio dire, come ti è venuta l'idea?
Non lo so, mi è semplicemente venuta. Quello è il mio angolo, dopo tutto. È una piccolissima parte del mondo, ma le cose succedono lì come dappertutto. Questa è una cronaca del mio angolino.
Sono senza parole.
Non capirai mai se non rallenti, mio caro.
E che vuoi dire?
Che vai troppo in fretta. Quasi non le guardi le fotografie.
Ma sono tutte uguali.
Il posto è lo stesso, ma ogni foto è diversa dall'altra. Ci sono le mattine col sole e quelle con le nuvole. C'è la luce estiva e quella autunnale. Ci sono i giorni feriali e quelli festivi. C'è la gente con cappotto e stivali e la gente in calzoncini e maglietta. Qualche volta la gente è la stessa, qualche volta è diversa. E talvolta la gente diversa diventa la stessa mentre quella di prima scompare. La Terra gira intorno al Sole e ogni giorno la luce del Sole colpisce la Terra con un'inclinazione diversa.
Rallentare, eh?
Sì, questo è il mio consiglio. Sai com'è? Domani e domani e domani il tempo scorre a piccoli passi.
Tabaccheria. Dietro il banco c'è Oggi in camicia di flanella. Paul entra in negozio con sciarpa e giubbotto di pelle.
Ehi, ciao, come va?
Ciao, Oggi.
Senza aspettare che Paul apra bocca, Oggi si volta, prende 2 scatole di Schimmelpenning dalla vetrinetta dei sigari e le mette sul banco.
Due, giusto?
Meglio una sola.
Di solito ne prendi due.
Sì, lo so, ma sto cercando di smettere. Qualcuno è preoccupato per la mia salute.
Ah! E come va il lavoro di questi tempi, maestro?
Bene. O almeno andava bene fino a due giorni fa, quando un tipo del New York Times mi ha telefonato e mi ha chiesto di scrivere un racconto natalizio. Vogliono pubblicarlo il giorno di Natale.
Un fiore all'occhiello, mio caro. È il giornale che detta legge, eh?
Sì, certo, ma il problema è che ho 4 giorni di tempo e nessuna idea per la testa. Te ne intendi di racconti di Natale?
Storie natalizie? Come no, ne conosco un mucchio.
E ce n'è qualcuna buona?
Certo, scherzi. Sai cosa ti propongo? Tu mi offri il pranzo e io ti racconto il miglior racconto di Natale che tu abbia mai sentito. Che ne dici? E ti assicuro che è tutta vera, eh?
Ah, non occorre che sia vero, basta che sia buono.
È giorno. Siamo in un affollato e chiassoso locale con alcune fotografie sportive appese ai muri. La vecchia squadra dei Brooklyn Dodgers, i Mets del 1969, un manifesto di Jackie Robinson. Paul e Doggy, seduti ad un tavolo, studiano il menù.
Allora, sei pronto?
Prontissimo, quando vuoi.
Sono tutto orecchi.
Ok. Ricordi che una volta mi hai chiesto come ho iniziato a fotografare? Beh, ti racconterò la storia della mia prima macchina fotografica. In realtà, l'unica che abbia mai posseduto. Mi segui?
Non perdo una parola.
Ok, è andata così. Ok. Era l'estate del 76, quella in cui ho cominciato a lavorare da Vinny. L'estate del bicentenario. Una mattina in negozio è arrivato un ragazzotto e si è messo a rubare. Era nascosto dietro l'espositore dei tascabili economici vicino alla vetrina e si infilava le riviste sotto la camicia. Al banco c'era gente e quindi lì per lì non l'ho visto. E quando me ne sono accorto, mi sono messo a gridare. Lui è scappato come una lepre e quando sono riuscito a schizzare fuori da dietro il banco, era già corso giù per la 7ª Avenue. Io l'ho inseguito per mezzo isolato, ma poi ho lasciato perdere perché ero scoppiato. E siccome al ragazzo era caduto qualcosa, mi sono chinato a vedere cos'era. Era il suo portafoglio. Non c'erano soldi, ma ci ho trovato la patente e 3 o 4 fotografie. Ho pensato di chiamare la polizia e di farlo arrestare. Sulla patente c'era il nome e l'indirizzo, ma non me la sono sentita. Era un povero teppistello. E quando ho guardato le foto, non sono riuscito ad arrabbiarmi. Si chiamava Roger Godwin. Ricordo che in una foto era accanto alla madre, in un'altra reggeva un trofeo scolastico e sorrideva come se avesse appena vinto un gran premio. Non me la sono proprio sentita. Un miserabile sbarbatello di Brooklyn senza arte né parte. Bah, che me ne fregava in fondo di 2 riviste.
E allora?
E allora ho tenuto il portafoglio. Ogni tanto mi veniva l'impulso di spedirglielo, ma poi rimandavo sempre e alla fine ho lasciato perdere. Poi arriva Natale e io mi trovo da solo, senza niente da fare. Così quella mattina, mentre sono a casa un po' depresso, vedo il portafoglio di Roger Godwin sul ripiano della cucina. E allora penso, ma che diavolo, perché non fare una buona azione ogni tanto? Così mi infilo il cappotto e esco per andare a restituire il portafoglio. L'indirizzo era nel quartiere popolare di Barum Hill. Quel giorno faceva un freddo cane, ricordo d'essermi perduto più volte prima di trovare la casa giusta. Da quelle parti sembra tutto uguale e si continua a girare in tondo nello stesso posto pensando di essere altrove. Insomma, alla fine arrivo all'appartamento che cerco e suono il campanello. Silenzio assoluto. Penso che non ci sia nessuno, ma riprovo per sicurezza. Aspetto un altro po' e mentre sto per andarmene sento qualcuno che arriva strascicando i piedi. Poi la voce di una vecchia. Chi è? Io rispondo che sto cercando Roger Godwin. Sei tu Roger? Chiede la vecchia. Poi sento una dozzina di serrature che si sbloccano e vedo aprirsi la porta. La vecchia aveva almeno 80 anni, forse 90. Subito mi accorgo che è cieca. Sapevo che saresti venuto, sapevo che non avresti dimenticato nonna Eta e la Natale, dice lei, e si fa avanti con le braccia aperte. Forse non avevo molto tempo per pensare, capisci? Dovevo dire qualcosa alla svelta. Così, prima ancora di rendermene conto, sento la mia voce dire: «Sì, nonna Ethel, sono venuto a trovarti per Natale!» Non chiedermi perché l'ho fatto, non ne ho la più pallida idea. Mi è venuto così, semplicemente. Ed eccomi lì a ricambiare l'abbraccio della vecchia davanti alla porta. Era un gioco che entrambi avevamo deciso di giocare senza discutere le regole. Voglio dire, quella donna sapeva che io non ero il nipote. Era vecchia e svanita, ma non tanto da non accorgersi della differenza fra un estraneo e la carne della sua carne. Ma era felice di fingere, siccome io non avevo niente di meglio da fare, ero contento di reggere la parte. Così entriamo in casa e passiamo la giornata insieme. Ogni volta che lei mi chiede chi sono, io mento. E le spiego che ho trovato un buon lavoro in una tabaccheria, che sto per sposarmi. Le racconto tante belle storie e lei fa finta di credere a tutto. «Bene, bene, Roger», dice annuendo e sorridendo. «Ho sempre saputo che prima o poi le cose si sarebbero aggiustate». Dopo un po' mi viene fame. E siccome mi pare che in casa non ci sia granché, vado al negozio più vicino e compro un sacco di roba. Pollo allo spiedo, minestrone, insalata di patate e così via. Ethel aveva due bottiglie di vino nascoste in camera da letto. E così, fra tutte e due, riusciamo a mettere insieme un discreto pranzo di Natale. Ricordo che a forza di bere vino ci siamo ubriacati un po'. Così, alla fine del pasto, siamo andati a metterci più comodi in salotto. Siccome mi scappava la pipì, ho chiesto scusa e sono andato in bagno. A questo punto le cose hanno preso una piega completamente diversa. Era già abbastanza stupido far finta di essere il nipote di Ethel, ma quello che ho fatto dopo è stata una scemenza totale che non mi potrò mai perdonare. Entro in bagno e vedo 6 o 7 macchine fotografiche accatastate contro il muro accanto alla doccia. Sono macchine da 35 mm nuovi di Zecca, ancora nella custodia. Immagino che siano di Roger, quello vero, e che siano il bottino di un furto recente. Non avevo mai fatto una foto in vita mia, né avevo mai rubato nulla, ma quando ho visto quelle macchine in bagno ho deciso di prenderne una così, senza motivo. E senza pensarci, 2 volte ne ho presa una e sono tornato in salotto. Benché fossi stato al bagno meno di 3 minuti, nonna Ethel s'era già addormentata. Troppo Chianti, suppongo. Mentre lei dormiva saporitamente come una bambina, io sono andato in cucina a lavare i piatti. Poi, pensando che fosse inutile svegliarla, ho deciso di tornare a casa. Non potevo nemmeno lasciargli un biglietto di addio, perché era cieca. E così ho messo il portafoglio del nipote sul tavolo. Ho preso la macchina fotografica e sono uscito alla chetichella. Fine della storia.
Non sei mai più tornato a trovarla?
Una volta, 3 o 4 mesi dopo. Mi sentivo così a disagio per il furto della macchina fotografica che non avevo il coraggio di usarla. Così alla fine ho deciso di restituirla, ma nonna Ethel non abitava più là. Al suo posto c'era un altro inquilino che non mi ha saputo dire dove era finita la vecchia.
Probabilmente era morta.
Sì, probabilmente.
Questo significa che ha passato l'ultimo Natale con te.
Immagino di sì. Non ci avevo mai pensato.
Hai fatto bene, Oggy. È stata una buona azione.
Le ho mentito e ho rubato. Non vedo come si possa dire che ho fatto bene.
L'hai resa felice. E la macchina fotografica era comunque rubata. In realtà non apparteneva alla persona a cui l'hai presa.
Per l'arte tutto è lecito, Paul?
Non la metterei così. Però almeno hai fatto un buon uso di quella macchina.
Ecco, adesso hai il tuo racconto di Natale, vero?
Sì, penso di sì. Ci vuole talento per questi polpettoni lacrimosi, Oggy. Per inventarne uno buono bisogna saper premere i bottoni giusti al momento giusto. Oserei dire che in questo sei un vero maestro.
Che significa?
Che è una bella storia.
Ah, Se non potessi confessare i miei segreti a un amico, a che servirebbero gli amici?
Giusto. Non varrebbe la pena di vivere. Dico bene?
Sì.
Avete ascoltato Smoke di Paul Auster.
Personaggi ed interpreti: Oggy, Erasmo Lopresto, Paul Benjamin, Lorenzo Simoni, Rashid, Gino Manfredi, la cameriera Carolina Zaccarini.
Amici in ascolto, Teatro per sole voci termina qui. La redazione di Antologia Cristiana vi ringrazia per l'attenzione e nel salutarvi vi ricorda che Antologia va in onda tutti i giorni alle ore 16, escluso il sabato, sulla Rete Romana e in replica tutti i giorni, escluso il mercoledì e la domenica, alle ore 11.30. Oltre che sulla Rete Romana, anche via satellite su Eutelsat 2 F1, 10,987 GHz, transponder 25, video NBC sottoportante 7,38 MHz. A risentirci.